misteri di Massimo Polidoro.
Ma che diavolo è tutto questo? Verso la metà degli anni 50 il governo avviò una piccola agenzia mal sovvenzionata con il risibile scopo di stabilire un contatto con una razza di un altro pianeta.
Siamo dritti all'estremità di questo strumento.
Tutti pensarono che fosse uno scherzo, tranne gli alieni che stabilirono un contatto il 2 marzo 1961 fuori New York. Eravamo in 9 quella prima sera. 7 agenti, un astronomo e un ragazzo idiota che si era perso tornando a casa. Erano un gruppo di profughi intergalattici. Volevano usare la Terra come porto franco per creature senza un pianeta. Visto il film Casablanca? Stessa cosa, ma senza nazisti.
Oh, certo.
Li accogliemmo e cancellammo ogni traccia del loro atterraggio.
Quindi questi sono veri dischi volanti e la Fiera Mondiale è stata una copertura per nascondere il loro arrivo.
Altrimenti perché l'avremmo fatta qui? Molti non umani arrivano qui ogni anno e vivono tra noi in segreto.
Senti, scusa la domanda, non è per cambiare argomento, ma quando è l'ultima volta che ti sei fatto fare un attacco?
6 mesi fa, normale routine.
Forse è il momento di provare a ripeterla.
Questa era una sequenza da Men in Black, il celebre film con Will Smith e Tommy Lee Jones. I Men in Black, gli uomini in nero in italiano, sarebbero nel film speciali agenti segreti impegnati a nascondere all'umanità il fatto che creature extraterrestri esistano veramente e si mescolino abitualmente con il genere umano.
Allora ragazzi, le cose stanno così. In media ci sono circa 1500 alieni sul pianeta, la maggior parte dei quali a Manhattan. Gente abbastanza onesta che cerca di guadagnarsi da vivere.
Fanno i tassisti?
Non tanti quanti diresti. Quasi tutti gli umani non ne hanno idea e non vogliono. Non è necessario che lo sappiano, sono felici. Convinti di stare al sicuro.
Perché tanti misteri? La gente è matura, l'accetterebbe.
Una persona è matura. La gente è un animale ottuso, pauroso e pericoloso, lo sai anche tu. 1500 anni fa tutti sapevano che la Terra era il centro dell'universo. 500 anni fa tutti sapevano che la Terra era piatta e 15 minuti fa tu sapevi che la gente era sola su questo pianeta. Immagina cosa saprai domani.
Il film è una commedia, naturalmente. Tutto l'impianto della storia è costruito per ridere delle peripezie dei due Men in Black e degli alieni con cui si trovano a dover trattare. Ma nella realtà, i cultori di ufologia sanno che ci sono diverse persone convinte che gli uomini in nero esistano veramente e non siano affatto persone con cui ci si possa fare quattro risate. Per approfondire l'argomento abbiamo oggi con noi Paolo Toselli, autore di vari libri sul fenomeno UFO, responsabile del Centro Raccolta Voce e Leggende Contemporanee e uno dei fondatori del CISU, il Centro Italiano Studi Ufologici. Benvenuto Paolo.
Grazie, ciao Massimo.
Senti Paolo, chi sarebbero allora veramente questi uomini in nero?
Ma in effetti il film di cui accennavi prima ha preso proprio ispirazione, come è capitato nel più famoso ancora Incontri ravvicinati del terzo tipo, dal folklore ufologico, ecco, quindi dall'immaginario ufologico, perché gli uomini in nero, i Men in Black, nascono proprio negli anni 50 negli Stati Uniti. Quando un personaggio molto particolare di nome Albert Bender, un impiegato che era un coltore di magia, si interessava a vampiri, lupi mannari, mostri di ogni genere e anche i dischi volanti di cui si iniziava a parlare così da solo da 2 o 3 anni, un giorno affermò di aver ricevuto la visita di 3 personaggi curiosi vestiti completamente in nero e che l'avevano appunto invitato a chiudere il proprio centro di ricerca ufologica che aveva fondato da qualche mese e il bollettino appunto che pubblicava. E la cosa ancora più curiosa era che appunto l'avevano anche rivelato il vero segreto dei dischi volanti, indicandogli che non l'avrebbe dovuto dire a nessuno, altrimenti pena la sua vita.
Addirittura.
Ecco, di qui Bender appunto inizialmente non disse nulla a nessuno, però dopo poco si confidò con qualche collaboratore. E a seguire, di fatto, Bender appunto smise di pubblicare il proprio bollettino e iniziò a raccontare con ulteriori particolari questa storia negli anni successivi, che fu poi descritta in un libro di un suo collaboratore nel 1956, un certo Gray Barker, che si intitolava proprio They Know Too Much About Flying Saucers, sapevano troppo sui dischi volanti. E di lì si narrarono altre storie di questo genere di persone che avevano ricevuto visite strane di personaggi che li avevano invitati a tacere o addirittura testimoni che appunto venivano detti appunto di non neanche raccontare ciò che avevano visto, l'esperienza che avevano vissuto.
Quindi secondo questa prima, diciamo così, versione della storia sarebbero, non so, una sorta di agenti governativi governativi che vogliono coprire qualcosa?
Sì, esatto. Tra l'altro lo stesso governo americano, la stessa aeronautica, gli stessi servizi segreti a un certo punto dovettero smentire che erano, diciamo, loro rappresentanti che andavano in giro, intendo dire, testimoni ufologi, ecco. E ci fu una dichiarazione proprio ufficiale in questo senso alla fine degli anni 50. E il mito appunto degli uomini in nero, dei Men in Black, nacque proprio in questo modo. Tuttavia si trasformò nel tempo, perché a partire appunto dalla fine degli anni 60, ancor più negli anni 70, anche con un autore ormai noto anche un po' più al grande pubblico, John Keel, da uno dei cui libri Le profezie dell'uomo falena, The Mothman Prophecies, appunto, è stato tratto anche un film recente, iniziò appunto a interpretare le apparizioni degli uomini in nero non più come agenti governativi, ma in realtà come un qualcosa facente parte del fenomeno UFO, quindi come entità, come di una dimensione parallela o altro, che facevano parte appunto dello stesso fenomeno, ecco, e quindi che venivano da qualche altra parte e che erano delle situazioni legate proprio anche alle stesse apparizioni.
Ci puoi riassumere un attimo brevemente la storia dell'uomo falena?
Sì, lì accadde negli anni 60, in una località appunto Point Pleasant degli Stati Uniti, dove appunto ci furono diverse osservazioni di un'entità, chiamiamola così, no? Alata, vista quasi sempre di notte tra l'altro, da diverse persone, con gli occhi rossi fiammeggianti, ecco. La descrissero abbastanza di corporatura, cioè sembrava proprio di come corporatura umana, alta circa 1,80 m, che volava, ecco. Ci furono delle testimonianze anche abbastanza attendibili e appunto John Keel fu uno di quelli che approfondì maggiormente la tematica, no? E scrisse appunto un libro espressamente dedicato a questi fenomeni. Tuttavia lui, dato che non pensava che tutto ciò provenisse normalmente da un altro mondo esterno come lo pensiamo noi, magari extraterrestri che arrivavano con astronavi o cose del genere, sì, da altrove, ma lui era sostenitore della cosiddetta teoria parafisica, quindi di un mondo parallelo al nostro, quindi l'interferenza di un mondo parallelo di un'altra dimensione, ecco che mise in correlazione a questo evento altri eventi strani come morti curiose, molti strani, morti appunto strane, apparizioni di luci in cielo, fenomeni paranormali, fenomeni di poltergeist e così via, quindi mettendo assieme tutto questo creò una struttura, diciamo, più fascinosa ancora di quello che era, ecco. Poi nel tempo qualcuno iniziò a cercare di interpretare queste apparizioni altre, tuttavia il tutto era rimasto un mistero che non è ancora ben chiarito, ecco. E la cosa curiosa è che comunque fu concentrato in quel periodo, in un ben determinato periodo, in un certo luogo, ecco.
E lui tra l'altro li descriveva in maniera abbastanza diversa dalle precedenti, no? Questi uomini che poi appunto forse non erano nemmeno uomini, come dicevi.
Esatto, esatto, ma la cosa curiosa è che appunto invece di essere appunto normali, di parlare, certe volte appunto avevano dei movimenti, diciamo, meccanici, oppure avevano la carnagione olivastra, avevano dei modi di atteggiarsi molto molto curiosi, certe volte la gente li vedeva scomparire immediatamente appena si erano allontanati da loro, come se fossero proprio svaniti nel nulla, ecco. Ecco che appunto l'interpretazione degli uomini in nero è cambiata e si è mischiata a quelle in effetti degli agenti segreti, ecco, che erano dediti a discreditare il fenomeno.
Ricordano tanto quelle figure che ha inventato Stephen King per il suo romanzo Cuori in Atlantide, quegli uomini bassi in impermeabili gialli, non so se l'hai letto.
No, però tra l'altro questa cosa qui un folclorista americano l'ha messa in relazione in effetti a eventi anche del passato proprio legati al folklore, come ad esempio le apparizioni del demonio o alcune entità demoniache, no, che andavano a intimidire, no, appunto le persone o a fare dispetti o cose di questo genere. Tra l'altro il numero 3 è molto significativo, come mai di solito la presenza appunto di questi Men in Black è il numero di 3, non singola o altro, no? Poi lo stesso telefilm X-File dedicò appunto una puntata specifica anche a tutta questa tematica e anche lì era molto ben evidenziata, no? Questa situazione ambigua, no? Che stava tra la realtà e la fantasia dell'apparizione di questi personaggi.
Certo. In Italia è mai successo che qualcuno abbia avvistato degli uomini in nero?
Ma sinceramente ci sono stati anche dei casi riferiti, no, appunto di persone che in alcuni casi di UFOgi, ma già anche negli anni 60, no? Proprio di qualcuno che disse di aver ricevuto la visita di alcuni personaggi strani, no? Che indicavano di, appunto, di lasciar perdere con le proprie attività o altro. Anche lì poi è tutto da interpretare e bisogna anche vedere se qualcuno non si è lasciato un po' influenzare da questa, diciamo, folklore che ci arrivava dagli Stati Uniti ed era già diffuso comunque sulle riviste di ufologia di quell'epoca, di quelle che si occupavano appunto dei cosiddetti dischi volanti, no? La cosa curiosa è che posso raccontare un aneddoto personale, tra l'altro, certo, che mi capitò proprio nell'inverno del 79, nel 1979, quando io organizzai una conferenza ad Alessandria, no? Città dove abitavo ed abito tuttora, e era una conferenza aperta al pubblico tutto, all'epoca era anche molto più giovane, e in prima fila proprio mi vidi seduto, che rimase per tutto il tempo della conferenza in perfetto silenzio, senza mostrare atteggiamenti di alcun genere o condiscendenza o disapprovazione, un personaggio completamente vestito in nero con un borsalino nero in testa, ecco, che rimase vestito di tutto punto per tutto il tempo anche, no? E io lì iniziai dove da fantasticare, però in effetti posso assicurare che non ricevetti nessuna minaccia o altro nei giorni successivi e così via. Ecco, questo personaggio apparve, scomparve e comunque, ecco, per far comprendere come certe volte anche poi un certo tipo di interpretazione può influenzare, ecco, magari i pensieri o le scritture su questi argomenti, no? Proprio. Certo. E quindi ho anch'io, in effetti, potrei dire ho ricevuto la visita di un uomo in nero, no? Però vi posso assicurare che di minacce non ne ho mai ricevute e da quel momento in poi non lo vidi più, ecco.
E poi non erano in tre, insomma.
Non erano in tre, erano singoli in questo caso.
Certo che se personaggi tanto bizzarri e sinistri, insomma, esistessero davvero, l'unico effetto che avrebbero non potrebbe essere altro che quello di attirare ulteriormente l'attenzione su ciò che vorrebbero mettere a tacere, non trovi?
Ma infatti, è proprio qui il conflitto, no? Di interpretazione, no? Ma perché bisogna intervenire? In effetti, cioè, poi alla fin dei conti, un po' come tutte le cose, no? E altre tematiche di questo genere, forse hanno un fondo di verità, no? Perché dobbiamo in effetti sapere che negli Stati Uniti, proprio alla fine degli anni 50, la stessa CIA si preoccupò del fatto che un certo tipo di tematiche potevano essere sfruttate contro la nazione, no? Appunto per destabilizzare la struttura appunto locale. Ed ecco che iniziò in effetti a dire che bisognava smitizzare tutto quanto, no? E bisognava appunto evitare che si diffondessero notizie di questo genere. Quindi non è detto che in effetti alcuni rappresentanti, può essere l'FBI piuttosto che l'aeronautica o altro, mentre andavano a parlare ai testimoni, gli dicessero anche di non andare a raccontare certe cose o tutto. Però lo scopo era questo, ecco, certo. Certamente. Non per, diciamo, attribuire, in alcuni casi sì, può essere interpretato anche così, una congiura del silenzio, o intimidire ulteriormente per chissà quali scopi reconditi, ecco.
Senti, tu da esperto di voci e leggende contemporanee, alla fine che spiegazione ti dai di questa figura dell'uomo in nero?
Ma come dico, è un fatto di interpretazione, no? Come un po' tante altre cose. Alcuni casi che possono essere capitati e sono capitati, perché noi abbiamo avuto anche delle esperienze addirittura di ufologi a me noti, no? Proprio che sono stati presi per uomini in nero in tempi passati, anche in Italia, no? In effetti, no? Magari non erano completamente vestiti di nero, però no, chi poi ne ha parlato riferì che ci fu la visita anche di un uomo in nero, no? Appunto in quel caso specifico, in quel giorno, e sappiamo anche chi era l'uomo in nero alla fin dei conti, che non aveva nulla di diciamo di intimidatorio, ecco, né come atteggiamento né come appunto altro in quell'occasione lì, ecco. Sono tra l'altro anche amici, no? Appunto. Certo. Potrebbero dire qualcuno che anch'io sia un uomo in nero a questo punto.
Infatti,
no?
Quello che ti volevo chiedere.
Rischio potrebbe essere anche questo, no?
Come saprai, certamente c'è gente che considera tanto me quanto gli amici del CICAP degli uomini in nero,
certo,
in incognito.
Certo,
no?
Infatti. Infatti.
Quindi sicuramente avranno anche pensato di te.
Certo, sicuramente, o pagati dei servizi segreti o altre cose di questo tipo, no? Appunto, certo, appunto. Quindi, cioè, ognuno poi è libero di pensare ciò che vuole, per carità, però mi sembra che la realtà sia un po' diversa. Ed ecco che quindi da qualcosa di reale è nata questa mitologia. Come dico, il primo caso è proprio quello di Alter Bender, no? Che è un personaggio molto molto curioso, che si appassionava di cose di vario genere, di occultismo e quant'altro, ed ecco che magari anche lui sì, ebbe la visita di chissà, probabilmente anche qualche agente di servizi segreti o altro, perché eravamo anche all'epoca del maccartismo, ecco, certo. Quindi bisogna considerare anche queste cose nell'ambiente specifico e nell'epoca in cui sono accadute. Di lì nacque però la leggenda, con questi famosi libri che parlavano negli Stati Uniti di questa cosa, e con questa definizione tra l'altro molto fascinosa del Man in Black, no? E che quindi ecco che poi è stata ripresa dal fumetto che poi, a cui si è ispirato il film, ma non nascono sicuramente da lì, nascono da qualcosa di precedente e qualcosa sicuramente di reale, che però poi è stato interpretato in maniera diversa, ecco, nel tempo.
Beh, grazie Paolo per essere stato con noi, ci auguriamo di poterti riavere presto.
Prego, certo, grazie anche a voi, ciao.
E anche per questa puntata è tutto, ci risentiamo alla prossima.
Vestirai solamente con abiti approvati dai servizi speciali MIB. Ti conformerai all'identità che ti daremo. Mangerai dove ti sarà indicato, vivrai dove ti sarà indicato. D'ora in poi non avrai segni di identificazione di alcun genere. Non attirerai mai l'attenzione. La tua immagine è plasmata in modo da non lasciare ricordi duraturi nelle persone che incontri. Sei qualcosa di vago, identificabile soltanto come un déjà vu. E cancellato altrettanto rapidamente. Tu non esisti, non sei mai nato. L'anonimato è il tuo nome. Il silenzio è la tua lingua madre. Tu non fai più parte del sistema. Tu sei al di là del sistema. Sei al di sopra di esso. Sei oltre. Noi siamo quelli. Siamo loro. Siamo gli uomini in nero. Men in Black.